Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti carissimi radioascoltatrici, radioascoltatori da Radio Maria. E volevo parlarvi questa sera con molta semplicità. Avete sentito il tema di questa catechesi che mi sono fatto servo di tutti e avrete riconosciuto sicuramente il versetto famoso della prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 19 di San Paolo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. E questa sera volevo condividere con voi proprio questa passione che i cristiani hanno avuto sempre nei confronti della debolezza, nei confronti di chi è più debole, nei confronti di chi ha bisogno di essere assunto in qualche maniera, accolto pienamente, no? Ma non parto direttamente da questo brano, ma diciamo che come linea guida prendiamo questo brano del Vangelo di Matteo, che è il seguito, diciamo così, del discorso della montagna, al capitolo 8, versetti 1-3. Scese dal monte e molta folla lo seguì, ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Bene, perché ho preso questo brano? Ho preso questo brano perché qui vediamo proprio il gesto che Gesù fa, un gesto che contraddice, tra virgolette, la legge, quella di toccare un malato la cui malattia, la lebbra, aveva un significato spirituale in quel tempo. Il malato, sappiamo, il malato di lebbra, diceva senza dire a tutti che lui era uno scomunicato e quindi che quella malattia era il segno indelebile di un reato che lui aveva commesso contro Dio. Quindi era il segno della scomunica, il segno della maledizione che il cielo, insomma, la lebbra era un segno di maledizione per la sua vita. E per questo motivo allora bisognava stare lontano da questi scomunicati, tra virgolette, da questi malati nel corpo, perché c'era un collegamento anche con lo spirito, secondo, e quindi erano considerati impuri, e impuro appunto è un termine spirituale, non tanto un termine che indica la biologia, diciamo, di un essere umano, ma la spiritualità, lo spirito. Quindi il lebbroso aveva innanzitutto lo spirito impuro, e per cui chi toccava il lebbroso diventava anche egli impuro. Ecco, allora diciamo così, ho preso questo brano, questo del lebbroso, per farci capire che cos'è la malattia, che cos'è il peccato, ma soprattutto come il Signore viene incontro ai diversi, ai malati, ai sofferenti, ma a tutti, perché la malattia della lebbra è un simbolo nella Bibbia, vuol dire sia la malattia fisica, ma vuol dire anche una specie di malattia che crea una scomunica, cioè è una scomunica, è una separazione spiritualmente. La lebbra, infatti noi lo diciamo, il peccato, la lebbra più pericolosa è il peccato, no? È diventato quasi un proverbio, no? Che il peccato è una forma di lebbra, ed è vero, no? Ed è vero. Allora mi interessa, insieme con voi, considerare appunto nel nostro cammino spirituale, appunto, qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere? Come Gesù si comporta di fronte ai malati fisici lo sappiamo abbastanza bene. Infatti qui non mi interessa tanto la malattia fisica, perché abbiamo detto tante volte, sappiamo che il Signore ci chiede infatti di pregare anche per la guarigione fisica, no? Tante volte l'abbiamo sentito. Ma questa sera io non vorrei sottolineare questo aspetto fisico della malattia della lebbra, piuttosto quello spirituale che ho accennato a breve tratti, che appunto indica separazione, lontananza, scomunica, sfavore divino. Il lebbroso non ha il favore del cielo su di sé, il cielo non è con lui, quindi è separazione, lontananza, anche una certa disgusto, no, della vita. Ecco, tutto questo è malattia spirituale, l'aspetto spirituale quindi della lebbra. La lebbra allora non è solo una malattia fisica, infatti la lebbra è arrivata fino ai giorni nostri, sia quella fisica ma anche quella spirituale. Quindi lebbroso oggi potrebbe essere, e qui entriamo nel vivo della catechesi, no? Il lebbroso, chi è oggi lebbroso? Il lebbroso sotto l'accezione spirituale, chi è lo scomunicato? Chi è il separato? Chi è colui che incarna oggi la condizione spirituale del lebbroso di ieri, di 2000 anni fa? Chi è lebbroso? Chi è che va in giro con i vestiti strappati, con le campanelle, indicando quindi in anticipo che sta per arrivare l'impestato, il lebbroso, lo scomunicato? Chi è oggi, carissimi fratelli e sorelle, il lebbroso? Vorrei proprio entrare con voi dentro questa dimensione del lebbroso spirituale, perché è molto più comune di quanto, di come noi lo pensiamo, no? È molto comune, secondo me, questa figura del lebbroso inteso in senso spirituale. E la Chiesa, noi nella Chiesa, cosa facciamo? Come viviamo l'esperienza di compassione di Gesù Cristo dentro la nostra esperienza di fede, dentro le nostre comunità? Io credo che innanzitutto bisogna fare un passo verso se stessi e dire: ma io mi sono mai sentito un lebbroso? Ho mai sentito che gli altri mi considerano lebbroso? Perché la prima cosa da capire è questo: se tu hai mai sentito nella comunità, nella tua famiglia, di essere un lebbroso, abbiamo capito in che senso diciamo questa parola, uno a cui non ci si deve accostare perché è separato, è scomunicato, è un impuro, è un peccatore pubblico. Ecco, hai mai sentito di aver fatto questa esperienza? Hai mai sentito che qualcuno ti ha considerato come un lebbroso, quindi ti ha accuratamente evitato? Ecco, mi sembra che il Vangelo ha tanto da dire su questo fatto, no? Se Gesù, per esempio, se Gesù fosse stato fedelissimo ai canoni della religione ebraica, non si sarebbe dovuto neppure avvicinare, il lebbroso non si doveva avvicinare, ma nemmeno Gesù doveva avvicinarsi, doveva rimanere debitamente a distanza. Invece cosa fa Gesù? Ho preso questa versione di Matteo perché qui si dice che Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. Il lebbroso si era prostrato davanti a lui, anche questo non poteva farlo, non poteva avvicinarsi così. E quindi, in ogni caso, Gesù poteva allontanarsi. E Gesù dice: sì, lo voglio. E lo toccò. Allora, è interessante, no? Questo versetto. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Ecco, qui Gesù compie qualcosa che deve essere molto importante per tutti noi. Innanzitutto Gesù va incontro a qualcosa che è come dire, che non ha la benedizione. Secondo la gente, secondo i costumi della religione di quel tempo, non aveva la benedizione di Dio. Quindi Gesù, che è il figlio di Dio incarnato, va verso ciò che non è benedetto da Dio. E pensate allora che scandalo che c'è stato, che c'era, che c'è stato nella religione, che scandalo che c'è stato, ma anche i suoi discepoli non hanno capito subito questo. Gli scribi e i farisei avevano motivi per non capirlo perché erano fedelissimi alla legge che diceva che non si poteva fare. Quindi Gesù fa un gesto che scandalizza, un gesto che non viene capito e nemmeno penso i discepoli l'hanno capito. Lui è andato verso ciò che è contrario della benedizione. E questo però, se ci pensate bene, si parla della incarnazione di Gesù, no? Quando Gesù si incarna, lui compie un atto di degnazione verso di noi, cioè lui che è il superiore diventa inferiore. Lui si incarna, si svuota della sua divinità, cioè non vuole usufruire della sua dignità per non essere troppo lontani da noi, vuole comunicarci tutto il suo amore, perciò lui, che meriterebbe di essere servito, si mette a servire l'uomo e quindi si avvicina proprio verso di me, si avvicina verso di te. Ed è bellissimo, capite? Perché qui si infrangono, diciamo così, alcune rigidezze della religione ebraica in quel tempo, ma chissà, forse anche oggi si devono infrangere certe formalità, certe incrostazioni, certi irrigidimenti formalistici, no, dentro la nostra religione. Chissà se noi abbiamo mai fatto esperienza di essere toccati dal Signore lì dentro la nostra situazione di lebbra. E io credo che aver fatto questa esperienza ti cambia proprio la vita, no? Perché è sempre Lui che ci precede, è sempre Lui che fa per primo questa esperienza, è Lui che ti viene incontro, è Lui che si abbassa per primo. È lui che viene a toccare il lebbroso, è lui che lo fa come espressione della compassione di Dio. Lui viene a toccare il lebbroso e lo fa come espressione della compassione di Dio. Un'espressione così profonda, così tenera, così personale che infrange i precetti codificati della legge, cioè. Al punto che Gesù dirà in alcuni passaggi del Vangelo: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Io non sono venuto quindi per quelli che camminano già benissimo, ma sono venuti per quelli che camminano, che non ce la fanno da soli. E mi sembra di poter dire che Gesù è venuto per assumere l'altro, per assumere. Colui che è differente, colui che vive nella scomunica, colui che si sente uno scomunicato, colui che si sente che ormai non potrà più tornare nella chiesa, forse, no? Io vi invito a pensare, carissimi radioascoltatori di Radio Maria, se nel vostro cuore avete questa compassione di Gesù, o se piuttosto voi pensate che la vostra fede deve essere sempre una fede che è ben distinta dai peccatori, ma è chiaro che il Vangelo non la pensa così. Anzi, l'espressione più pregnante del Vangelo è la compassione di Dio. È la compassione di Dio in Gesù che va proprio verso gli altri. Quindi Gesù diventa lui quello che non è ancora. Cioè diventa lui l'altro, diventa lui il povero, diventa lui il peccatore, diventa lui povero, diventa lui. Pensate come muore Gesù, appunto. Gesù muore come uno scomunicato, come un separato, come un lebbroso spirituale. Infatti, i capi religiosi, incitando la folla, cosa dicono? Eccolo, guardatelo, guardatelo. Se fosse stato veramente un santo, non sarebbe morto così. E chiaramente che poi quando qualcuno parla così, tutti poi vanno dietro, no? La folla è andata dietro a questa perfidia di alcuni uomini che hanno incitato appunto la folla spietata dicendo: se fosse stato quel Messia che diceva di essere a voi, non doveva morire così, quindi evidentemente è un lebbroso, evidentemente è uno scomunicato, evidentemente Dio non gli parla come diceva che di essere lui figlio di Dio, capite? Ecco, allora Gesù, provate a vedere questa scena, come muore Gesù, tutti si sono allontanati, solo la povera Maria e Giovanni stanno sotto la croce, i religiosi si fanno beffe, ridono, lo beffeggiano, i soldati giocano con la sua umanità, che pende dal legno, e davvero sembra la vittoria del diavolo, no? Davvero sembra uno scomunicato. Davvero Gesù muore come un lebbroso. È interessante. Guardate che cosa, quanto è bella la nostra fede cristiana, no? E per questo dico che Gesù lo toccò, tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, si è purificato. Ma Gesù, quando tocca il lebbroso, è come se lui prende su di sé il peso, la scomunica, la separazione, capite? L'amore purissimo di Gesù, il figlio di Dio incarnato, viene a toccare il peccatore. E mi sembra che questo avviene nei sacramenti, avviene se viviamo bene la confessione, avviene. Il Signore non viene a dirci semplicemente come fa un buon maestro, una buona madre, fai così e vivrai. No, Gesù ci dice molto, un po' di più. Non ci dice solo fa così e vivrai. Poi nel Nuovo Testamento Gesù diventa lui stesso accoglienza, diventa dono, si dona a lui stesso e quindi lui si avvicina a colui che è separato e si avvicina a colui che è scomunicato e non ne ha paura e non gli dice se non ti converti non ti guardo in faccia, ma lui stesso diventa quello che assume da noi. Lui muore in croce assumendo quella dimensione spirituale che fa dire quel lebbroso è appunto uno scomunicato, un separato, quindi quel peccatore. E pensate oggi, allora, quante forme nuova di lebbra, spiritualmente parlando, ci siamo anche un po' inventati, sono tante forme, cioè, ci sono tante maniere per far morire spiritualmente un uomo, una donna, c'è una solitudine spaventosa e poi con poche parole, specialmente noi nella Chiesa, sappiamo delineare la vita di una persona e diciamo è un peccatore, no? Ma mica basta dire un peccatore, mica basta mettere sulla porta della chiesa per fare la comunione, bisogna fare questo, questo e questo, chi non può fare questo sta fuori dalla comunione. Mica basta che io metto un recinto ben delineato dove scrivo tutte le cose che non si possono fare e lascio i peccatori fuori. Mica basta per noi cristiani andare a dormire la sera dicendo: meno male che i miei figli non sono peccatori, posso dormire in pace. Mica basta per noi dire: ho una bella comunità parrocchiale religiosa, vado a dormire in pace perché Dio mi ha benedetto. Sapete, mica basta dire: Dio mi ha benedetto e quindi io non sono un peccatore, sono a posto. Io immagino che voi, carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria, avete una compassione più grande, avete una misericordia più grande. Io immagino e credo che voi avete lo stesso cuore di Gesù. E lo stesso cuore di Gesù cosa ti dice? Che tu non puoi pensare di star tranquillo perché non hai fatto certi peccati. Tu non puoi pensare di star tranquillo perché dentro la tua famiglia magari non c'è ancora, diciamo così, quella situazione così particolare, delicata dell'omosessualità, di tante situazioni che fanno discutere oggi, no? Tu non puoi pensare, tanto so che non si deve fare, basta che non lo faccio. Ma, carissimi, ma guardate che la lebbra spirituale ha tante dimensioni, capite? E poi non dobbiamo sempre dire sono gli altri ammalati. Forse sei ammalato anche tu, forse un giorno capirai che anche tu sei un ammalato, forse non ti rendi conto. Però io credo che il Signore voglia aiutarci ad avvicinarci anche a quelli che non la pensano come noi, anche a quelli che per noi magari sono peccatori. E il Signore ci mi sembra che voglia dirci di aprire il nostro cuore, di aprirlo e di non temere di rimanere impuri. Cioè, se dobbiamo farci tutto a tutti, mi sono fatto servo di tutti. Vi ricordate cosa? Ecco, a questo punto potrei inserire un po' anche un passaggio, faccio un volo nella prima lettera ai Corinzi, no? Vi ricordate quando Paolo dice, appunto, parla di come lui è apostolo, di come lui vive la compassione, di come lui traduce quell'amore di Cristo che si fa solidale con gli ammalati, con i peccatori, no? Ed è proprio bella, no? Perché lui dice: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono proprio fatto a tutti. E mi sembra di una bellezza grande. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei, per coloro che sono sotto la legge, e mi sono fatto come uno che è sotto la legge. E per coloro che non hanno la legge, mi sono fatto come uno che non ha la legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. E notate alla fine cosa dice. ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Quindi lui desidera guadagnare Gesù, fa tutto per il Vangelo, per parteciparne anche lui. Quindi bisogna partecipare a questo stile di Gesù, che è il Vangelo. E lo stile di Gesù è quello di avvicinarsi anche verso quelli che sono lontani e che apparentemente sono proprio lontani, magari vogliono essere lontani, sono quelli che noi chiamiamo anche gli scomunicati, no? Quelli che sembra che sono la cosa peggiore del mondo. È vero, a volte alcune persone non vogliono sentire parlare di Gesù, ma credo che comunque questo passo del Vangelo di Gesù che tocca appunto il lebbroso, di Paolo che dice: mi sono fatto debole con i deboli, mi sono fatto come uno che non ha la legge per guadagnare quelli che non hanno la legge, mi sono fatto come uno che ha la legge per guadagnare quelli che hanno la legge. Quindi significa che lui si avvicina verso tutti. Lui sente che lui, Paolo sente dentro di sé il cuore di Cristo, lui sente il cuore di Cristo, l'amore per il Vangelo ed è Cristo che lo porta ad andare oltre quello che apparentemente sembra corretto formalmente, religiosamente parlando. Quindi Paolo sente la stessa passione che ha avuto Gesù nell'andare incontro a quel lebbroso, per non parlare poi di San Francesco d'Assisi che prende alla lettera quello che ha fatto Gesù. Bacia il lebbroso. Quindi significa che c'è nei cristiani, nel cuore di Cristo, in quello spirito evangelico, c'è una forza, come una forza travolgente. Quando lo spirito di Gesù, lo spirito compassionevole di Gesù Cristo prende dimora nei cristiani, i cristiani sono attratti proprio da che cosa? Ecco, se tu hai quello spirito sei attratto non tanto da quelli che fanno l'adorazione con te, da quelli che dicono il rosario con te. È chiaro che questi sono i tuoi fratelli, gli vuoi bene, ma tu senti un'attrazione verso ciò che è lontano, ciò che è quasi l'opposto di questo. Sei attratto da da quel lembo di umanità che è benedetto da Dio, ma che vive in quel momento una forma di separazione, di scomunica, di allontanamento. Ecco, Gesù è attratto proprio da queste forme di lebbra spirituale. Pensate come Gesù si è avvicinato a Matteo, a Levi, notabile, contabile, peccatore, pubblicamente peccatore, sia perché toccava i soldi e perché richiedeva i soldi. Era odiatissimo Levi perché richiedeva le tasse, tasse ingiuste che opprimevano i cittadini. Non c'era un uomo più odiato di Levi, quindi Levi, per la cultura del tempo, era 10.000 volte lebbroso, era un lebbroso spirituale gravissimo, aveva una lebbra gravissima, era il peccato, era un peccatore pubblico. Ecco, è quasi sinonima la parola peccatore pubblico a lebbroso. Il lebbroso è un peccatore pubblico perché le pustole della lebbra dicono che pubblicamente che ha fatto un peccato. La visibilità di quella malattia è come se dicesse pubblicamente: sono peccatore. Ora, capite che uno come Levi, col suo lavoro, dice che spiritualmente è un lebbroso, è uno scomunicato, è qualcuno che è separato da Dio. Ebbene, guardate un po', mi piace tantissimo questo aspetto, carissimi amici. Gesù va proprio da lui. Ma è meraviglioso. Lui va da un peccatore pubblico e non si preoccupa. Capite? Va perché? Perché non era uno sprovveduto, figuriamoci, ma era l'amore, la misericordia, le viscere di Gesù. Gesù va verso colui che è malato, verso colui che è separato e quindi non si vergogna, non si preoccupa troppo, no, di quello che può pensare la gente. Qui nel Vangelo di Matteo abbiamo visto che Gesù lo tocca addirittura. Tocca il lebbroso, ma in qualche maniera lo tocca anche, tocca il lebbroso della malattia, del peccato, tocca la lebbra di Levi, che era un contabile e non si preoccupa, va a casa sua, si lascia invitare, si mette a mangiare con altri peccatori, quindi si mette a mangiare con altri lebbrosi. Carissimi amici, io vi voglio semplicemente ricordare che il Vangelo non ci legittima nell'avere una vita comoda, non ci dice di stare tranquilli perché non facciamo peccati. Cioè, se qualcuno non ci saluta più, il Vangelo non ci dice che va tutto bene, che quindi posso andare a dormire tranquillo perché il peccato non lo faccio io, ma lo fa lui. No, no, il fatto che lo fa lui ti deve, in qualche maniera tu devi fare qualcosa verso di lui. Lo dice il Vangelo, no? Lascia l'offerta e vai verso di lui, poi torna indietro e fa l'offerta all'altare. Allora, questa compassione verso i malati dobbiamo averla, ma non solo i malati fisici, quelli in qualche maniera ci siamo abituati perché ci è più facile avere pietà verso uno che ha una malattia fisica, ma una malattia spirituale, una lebbra spirituale è diverso, capite? E oggi mi sembra, no, che non solo i cristiani, ma anche il mondo esterno, anche alcune frange del mondo laico, bollano la Chiesa con troppa facilità, no? Quindi ci scambiamo queste scomuniche ed è molto brutto, no? Scambiarsi le scomuniche, no? E la Chiesa, allora io sono un uomo di Chiesa, ti dico che tu non puoi fare la comunione, e io non posso fare la comunione, non vado a messa, ti dico che tu sei un ipocrita, che tu sei un falso che vai in Chiesa. Quante volte sentiamo queste cose qui? Sono tutte scomuniche, sono tutte forme, cioè tu sei per me, vuol dire tu per me sei un lebbroso. Qualche volta capite anche noi che invece siamo discepoli del Signore, non abbiamo quell'amore verso chi non comprende, oppure anche comprende, ma è malato. Ecco, Gesù, pensate cosa ha fatto con Matteo, con Levi, è andato a casa sua, poi si è messo a mangiare con i peccatori pubblici, con gli ubriaconi, è stato con loro. Mentre tutti i religiosi attorno agli sguardi religiosi, degli scribi, dei farisei, dei ben pensanti, gli dicevano: ma come mai? Ma se il vostro maestro sapesse con chi sta mangiando, avrebbe fatto un'altra cosa, non avrebbe raccolto l'invito. Invece Gesù dice: no, io sono venuto proprio per chi è malato. Io sono venuto per questa forma di malattia spirituale anche, che è il peccato. Io sono venuto per dare la speranza a chi pensa di non averla più, carissimi amici. E oggi, oggi che cosa c'è di più bello? Se potessimo veramente, ma tutti, dico, rivivere questo amore di Gesù, questa compassione del Signore verso tutti. Anche chi ti sembra che non vuole sapere niente della Chiesa, è vero. A volte sembra che la Chiesa, no? A volte, qualche volta. A volte pensiamo che i lebbrosi sono gli altri, appunto i peccatori, quelli che, non, che sono separati, divorziati, ma è vero anche il contrario, no? Oggi si constata, lo vedo tante volte, no? Alcune persone che grazie a Dio hanno la capacità di ragionare, che sono molto intelligenti, hanno fatto molta strada, nel mondo, nella società. Quando sentono parlare di chiesa o quando sentono il giudizio che un prete o un vescovo ha dato su una data, su qualche questione di attualità, veramente è come se si indispettisca, no? E alcuni uomini di scienza, di cultura, no? Quando sentono parlare di chiesa è come se sentissero che si sta avvicinando un lebbroso, giudicano la chiesa come se fosse un focolaio di lebbra e tutti i cristiani come se fossero dei lebbrosi. Appunto, ma lebbrosi nel senso spirituale, persone che hanno rovinato il mondo, che inquinano il mondo con la loro vita, con la loro sequela, col loro modo di parlare. Ecco, mi sembra che sono tutte esagerazioni, non dobbiamo cadere in questo equivoco. Capite che a volte ci creiamo dei recinti, dei ghetti, alcuni li creano per noi e noi li creiamo per altri, e dicendo noi siamo ortodossi perché abbiamo conosciuto Gesù, voi non lo conoscete, siete lebbrosi. Quante volte ho sentito anche dentro le famiglie dire a alcune persone: non vado a cena da quella persona perché è divorziato, è separato, non voglio che i miei figli. No, è brutto questo. È proprio brutto. In bocca a un cristiano è proprio il contrario del Vangelo. È il contrario del Vangelo. Se Gesù ha toccato il lebbroso, e chi sei tu che vuoi rimanere tutto pulito, che non vuoi toccare nessun lebbroso? Quindi capite che quando il Vangelo ti entra nel cuore. E non so come dirvelo questo qui, ma forse se voi che ascoltate lo sapete. Quando il Vangelo ti entra nel cuore e quando Gesù è venuto a toglierti, a liberarti dalla tua lebbra, poi non ti lascia più in pace il Vangelo. Non ti lascia più in pace. E se il Vangelo ti lascia in pace troppo, e tu cominci a fare una vita borghese dentro le tue sicurezze religiose, significa che ti stai allontanando da Cristo e non te ne accorgi. Ti stai creando un falso paradiso, ma dentro sei. Non hai più quella inquietudine sana. Ecco, che invece il Signore aveva, che San Paolo aveva, no? Che gli diceva: mi sono fatto servo di tutti, mi sono fatto tutto con tutti per poterne guadagnare qualcuno. Ed è interessante questo, no? Alla fine San Paolo dice: ho fatto tutto questo, mi sono proprio prodigato per tutti, non mi sono risparmiato mai. Perché tutto io faccio per la buona notizia, per diventarne partecipe anch'io. E mi viene da dire: ma come? Hai fatto tutto per il Vangelo e adesso dici per diventarne partecipe? Ma non sei già partecipe del Vangelo? Sì, ma proprio perché io sono partecipe del Vangelo, vivo come se non fosse un diritto, ma vivo come se dovessi guadagnarlo. Quindi, anche se il Vangelo mi dà un diritto, io vivo come se non avessi quel diritto, così dice Paolo. Anche se il Vangelo mi dà un diritto, quindi tradotto per noi, anche se io sono cristiano, faccio sempre la comunione e sono sempre lì a confessarmi, però io non devo prendere questo come un diritto del buon cristiano, ma anzi queste cose mi devono alimentare come in Paolo che cosa? Quel mi sono fatto servo. Per tutti, proprio perché tu partecipi, allora deve aumentare in te il desiderio di non appoggiarti sul diritto di essere cristiano, ma di farlo vedere in quell'ansia, in quel desiderio che aveva Gesù, di andare verso chi ancora non ha la piena comunione con Cristo. Questo desiderio di andare verso chi è separato, verso i lontani, verso chi non ha la piena comunione con Cristo, deve essere la visibilità del tuo essere Vangelo, perché il Vangelo oggi, provate a pensare, ecco che cos'è la nuova evangelizzazione. Non è dire più, cioè è anche andare in. Ci immaginiamo, no, che la nuova evangelizzazione è dire a tutti: io ho conosciuto Cristo, Cristo è Salvatore del mondo. Questa è la nuova evangelizzazione che arriva fino a un certo punto. Ma nella cultura attuale, dove quasi tutti, noi siamo la minoranza, quasi tutti sono lontani, quasi tutti si sono trovati un recinto e ognuno si sente un po' lebbroso nei confronti degli altri. Quindi c'è una grande separazione, una grande divisione tra la gente, anche dentro la Chiesa. Quindi ci sono questi recinti di lebbrosi. Ora il Vangelo non è che tu puoi andare lì e dirgli: credete tutti a Gesù Cristo perché è il Salvatore del mondo. Gesù non ha fatto solo così, Gesù è diventato l'altro, Gesù è diventato, Gesù si è fatto, si è incarnato, è entrato dentro la storia dell'uomo, ha assunto la debolezza, la precarietà, ha assunto la scomunica, la maledizione, ha preso su di sé anche quella parte di separazione di ogni singola persona che viveva nel peccato o nella malattia. E quando è morto, lui è morto proprio come quelle persone che invece ha voluto salvare. In se stesso Gesù è morto assumendo tutte queste persone che siamo noi, capite? Tutte queste persone che sono scomunicate, che noi diciamo lontane da Dio, separate, ma andranno tutte all'inferno. E tu sei tranquillo se vanno tutte all'inferno? È una domanda. Il tuo amore, la tua compassione, cosa farebbe Gesù? Ecco, Gesù è andato sulla croce. Gesù ha preso, ha assunto. Non si è domandato più perché non capivano, ma si è messo in cammino, ha donato la sua vita per amore. E l'amore ha assunto l'antiamore. L'amore ha assunto la comunione, ha assunto la separazione. L'amore ha assunto l'antiamore, l'ha preso. L'ha preso. No, Gesù ha voluto salvare quelli che per se stessi, in se stessi, non volevano, non potevano salvarsi. Ha dato la possibilità a tutti, ha preso su di sé. Mi sembra molto bello. Mi sembra molto bello questo fatto che Gesù tocca il lebbroso, ma che oggi Gesù, nello Spirito Santo, attraverso i suoi apostoli, i suoi seguaci, tutti i battezzati, può fare la stessa cosa. Capite che se oggi nella tua famiglia, nella tua comunità, ci fossero, diciamo così, una moltiplicazione di Gesù, ci fossero, se noi potessimo incontrare nella nostra famiglia, nella chiesa, dappertutto, persone che fanno così, ma capite che anche i lontani, gli scomunicati, come li chiamiamo noi, no? Ma capite che Non è indifferente incontrare uno che come Gesù si avvicina quando tutti sanno che sei peccatore pubblico e si avvicina e ti guarda con amore e si avvicina e non ti fa sentire separato, ma la prende lui la separazione su di sé e ti fa sentire reintegrato con il cielo, con il Padre, con i fratelli, carissimi amici. Io credo che questo amore di Gesù, ecco, è questo che bisogna fare, perché dire a dei lontani, dei peccatori, solo convertitevi, credete a Gesù, non è ancora evangelizzare. Evangelizzare significa assumere lo stile di Gesù, cioè diventare, significa abbassarsi fino al toccare la lebbra, abbassarsi. Madre Teresa di Calcutta diceva: se non hai sofferto ancora fino al sangue, non hai ancora conosciuto Gesù, cioè devi conoscere, devi sanguinare, cioè devi toccarlo, quel punto che devi entrare in quello che è separazione per gli altri, il tuo amore, la tua compassione. Allora l'evangelizzazione non diventa tanto uno sbandierare alcune affermazioni, ma significa entrare a vivere la dimensione di Gesù che si abbassa fino alla morte e alla morte in croce. E tu che sei suo discepolo, vivi come lui e puoi toccare il lebbroso, anche perché lui ha toccato te. E tu puoi toccare lui negli altri e puoi camminare e amare e benedire, aiutare gli altri ad essere meno divisi, meno separati, meno scomunicati. Penso che questa sia la missione della Chiesa oggi. Grazie. Un attimo di pausa, poi se c'è qualche domanda sono ben lieto di rispondere.
Pronto? Buonasera, è il padre?
Sì, buonasera.
Buonasera, posso fare una domanda?
Sì, puoi farla.
Senta, io mi chiamo Silvana e chiamo da Roma. Volevo
Sì.
chiedere questo, io ho una mia compagna di scuola, guardi, io sono una persona di 88 anni, pensi lei, una mia compagna di scuola che purtroppo non è credente, anche avendo frequentato noi una scuola cattolica, purtroppo ci sentiamo quasi tutti i giorni e io sono molto, molto dispiaciuta, ma lei non ne vuole parlare, non ne vuole parlare, io sto solo pregando e qualche volta riesco a dire qualcosa, ma mi dice no, non mi parlare di Gesù, Gesù era un brav'uomo, per lei Gesù era un brav'uomo e basta. E io sinceramente non so come comportarmi, sto pregando tanto.
Ecco, penso che la preghiera è una cosa ottima, specialmente quando è fatta con perseveranza e magari non si preoccupa troppo della scadenza per la grazia, ma si fida di Dio. Ti fidi di Dio, sai che Dio è Padre, quindi glielo consegni, non è che gli chiedi una cosa a tuo vantaggio, ma gli consegni un'anima che per te è importante, che ti è stata affidata. E gliela consegni e gli dice: io prego per lei, fai quello che vuoi, Signore. Questa fiducia è una fiducia importante perché poi c'è anche l'altro aspetto della libertà personale, no? Su quello noi non possiamo influire perché Dio l'ha lasciata proprio all'uomo. E certo, lì c'è un gioco di provvidenza, di coincidenze divine, eccetera, eccetera. Però da parte tua devi fare quello, sì. Ma poi penso che c'è un'altra cosa importante che immagino tu stia facendo. Se lei ti dice che non vuole sentir parlare di Gesù, comunque in qualche maniera mi sembra che ti cerca, che state bene insieme, quindi tu approfitta di quegli aspetti che a lei fanno star bene, beh, perché comunque il tuo essere credente, Silvana, non è qualcosa che si può scorporare, cioè se tu ti fai una passeggiata e non parli mai di Gesù, se tu vai a prendere un gelato insieme e non parlate mai di Gesù, Non è che tu smetti di essere cristiana. E quindi, e viceversa, no? Se lei riesce a non sentir mai parlare di Gesù, se lei non, sembra che vinca perché non ti fa parlare di Gesù, ma lei comunque ti sta dimostrando, questa donna, tutta la sua inquietudine. Il fatto quindi che non rinuncia a te, che sta con te, pur sapendo che tu sei impregnata di Dio, ma in qualche maniera denuncia anche la sua sete, la sua inquietudine, il suo bisogno di qualcos'altro. Io credo che non bisogna aspettare. Se ci sarà, faremo una grande festa, immagino, ma io penso che comunque c'è già in corso un processo di avvicinamento, di conoscenza piena di Dio, anche se magari non è ancora all'esterno, no? E poi bisogna avere pazienza in questi casi, e spesso ci sono situazioni traumatiche avvenute nel passato. Incontri non belli, magari con qualche persona di chiesa, eccetera, eccetera. Ecco, penso che la cosa più bella comunque è questo desiderio di, ecco, desiderio di volere che tutti si salvino e quindi, come Gesù, stare, anche andare con loro, mangiare, giocare, fare una vacanza con loro, perché tanto il tuo essere di Cristo agisce sempre, anche quando stai in silenzio. Grazie.
Pronto?
Sì? Sì,
Siamo in linea?
sì, sì.
Buonasera. Allora, Don, io le volevo esporre, sono Dario dalla provincia di Bari.
Sì.
Diciamo, lei nella catechesi, che stava pronunciando prima delle domande, diceva proprio il fatto che Madre Teresa diceva che fino a quando non si arriva, non si scende al sangue di quella ferita interiore di quella persona, non avremo, diciamo, fatto nulla. Diciamo, la mia domanda è questa: quando in famiglia, no, ci sono delle situazioni dove non sono state scomunicate delle persone, però forse i divorziati, sa, non possono avvicinarsi alla comunione, come fare poi in questo dolore ad entrarci? E a perseverare quando si vede che la persona è chiusa, quindi perché poi c'è il rigetto, nel senso che chi prova un figlio o un parente a fare una cosa del genere e si vede sempre rifiutato, molte volte arriva pure, non dico la disperazione, però c'è l'affidamento totale al Signore di quelle persone che sono ferite, sono deluse. Quindi come perseverare in questa chiusura, nella testimonianza?
È una bella domanda, Dario, un po' come quella che ha fatto Silvana, no? Io ti posso dire semplicemente che negli anni, piano piano, ho cominciato a rivedere alcune mie posizioni, no? Che pensavo molto giuste all'inizio, forse erano giuste, ma comunque alcune posizioni con gli incontri, con l'età, con la pastorale, uno comprende che la compassione di Gesù è una compassione che comunque non conosce limiti, no? E anche se dobbiamo rimanere, anche se Gesù non ha detto, no, che bisogna misconoscere la legge di Dio, però lui ci ha provato sempre, ha dato sempre occasioni, possibilità. Lui, quindi come fare? Innanzitutto non bisogna scomunicare. Penso che se nella nostra cultura, se nelle nostre famiglie, quando una persona fa certe cose, sbagliando per carità, ha sbagliato, avrà sbagliato sicuramente, però la scomunica è gratuita, capisci? Gliela diamo noi, perché non gliela dà Dio. La scomunica gliela diamo noi. Quindi noi bolliamo le persone. Quindi è chiaro che cosa puoi fare tu? Innanzitutto fagli capire, perché lo capiscono, che tu non giudichi, che tu non li giudichi. Sì, magari loro non si aprono lo stesso, però si capisce quando si avvicina una persona che non giudica. La prima cosa è avere uno sguardo che non è di giudizio e poi avere quel cuore che dà una possibilità, che dà una chance, no? Chissà se Levi aveva mai pensato che un giorno il Signore o chi per lui, insomma, si fosse avvicinato e poi. Quello che è successo a Levi, chissà se lui se lo. Probabilmente non ci sperava più che qualcuno potesse avvicinarsi così. Allora mi sembra che dobbiamo avere quella fede semplice, profonda, anche comunque che non si scoraggia. Io ci sono vicino a questa persona, ci riprovo sempre, gli voglio bene. Mi meraviglia, no? A volte che anche nel confessionale alcune persone si meravigliano non tanto per quello che gli hai detto, ma si meravigliano che tu la accogli come una persona bella, come una persona che è degna di essere ascoltata e dicono: ma a me basta questo, mi dicono a volte alcune persone, perché evidentemente avevano dentro di sé un'esperienza di scomunica, di separazione, che quando invece incontrano semplicemente una persona che non le scomunica con lo sguardo, che le fa sentire integrata in una comunione più grande di quella che conosceva, ecco, dicono: ho fatto esperienza di Dio, anche se non si sono confessate. E così penso anche dentro le famiglie. Avere questo cuore che accoglie e che nello stesso tempo sa aspettare. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Senta, buonasera, io sono Maria e non so se la cosa che le dico rientra nella sua catechesi oppure no, se non entra mi scuso. Allora è successo che è morto un ragazzo in un incidente sul colpo, giovane, una bravissima persona, però purtroppo era fuori dalla chiesa, insomma. E quando è morto il babbo, anche il babbo non credente, è andato per chiedere il funerale per questo ragazzo e gli è stato rifiutato. Io non so se questa è una faccenda, diciamo, canonica, forse dico male il termine, per cui
No, Maria, ti ringrazio, ma mi sembra molto strano questo qui. Non si rifiuta mai, quindi non conosco la situazione, ma anzi, posso affermare che in genere ci si prodiga proprio. Io conosco tanti sacerdoti e in questo proprio ammiro il sacerdote che si prodiga proprio in questi casi qui. Tra noi sacerdoti, diciamo, è un'occasione più unica che rara, no? Per i suoi amici, per i suoi parenti. Quindi, se fosse accaduto quello lì, semplicemente perché appunto non è credente, no, mi sembra molto strano. Sicuramente non è il pensiero genuino della Chiesa, quello che invece vogliamo, vogliamo proprio quello genuino, no? Che è quello del Vangelo. Quindi, proprio perché, anzi, mi sembra a me una ragione per dire sia ben accolto una persona che muore e che magari per mille motivi ha rifiutato, che ne so, la Chiesa, ha rifiutato alcune cose. E per me è proprio il motivo per dire sia ben accolto. Mi sembra che questo vorrebbe il Signore, cioè che proprio perché hai fatto tanto fatica in vita, io ti accolgo ancora di più nella Chiesa, nel momento del funerale. Ti accolgo, rimango sempre discreto, non dico le cose che non devo dire, ma ti accolgo perché comunque quando il Signore è morto sulla croce non è morto solo per i santi, è morto per tutti, per chi fa fatica, per chi sente il peso della vita. Ecco, grazie Maria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Giuseppina da Verona e
Giuseppina.
volevo testimoniare, posso?
Sì, puoi.
Volevo testimoniare una mia cosa stupenda che mi è successa dopo due episodi terribili che mi hanno portato quasi alla morte. Mi sono recata dal mio gruppo di preghiera di Sarnico. E lì c'era una chiesa particolare, mi hanno visto che stavo male, siamo entrati, io quando ho visto il tabernacolo ho steso le braccia, ho cominciato a piangere. Ho detto Gesù aiutami, Gesù aiutami, Gesù aiutami, ma urlavo io. Sono andata vicino a lui, gli ho proteso le braccia e lui sa cosa ha fatto? Ho sentito dentro di me come una forza che aspirava dentro, le giuro su Dio, aspirava dentro il tabernacolo. Io sono rimasta questo mio dolore che mi avrebbe schiacciata, non ci sarei arrivata all'indomani.
Grazie Giuseppina, questa è un'esperienza un po' particolare, diciamo così, che è legata a un'esperienza soggettiva che tu fai, non meno vera, Forse qualcuno che stava ascoltando ha detto: è capitato anche a me, ma penso che in maniera forse meno romantica, meno proprio sobria, io penso che quando uno viene a confessarsi, più o meno fa quello l'esperienza che hai fatto tu, cioè che arriva con dei pesi sul groppone, se è una confessione fatta bene, poi se ne va e sente che non sa come, ma qualcuno ha preso quel peso, gliel'ha tolto. Gliel'ha tolto. Ecco, Gesù si incarna per darci la sua divinità e prende lui, ecco, lo porta sulla croce e lo fa consumare dal fuoco dell'amore sulla croce. Il peccato e tutte le separazioni sono consumate dal fuoco dell'amore sulla croce. E per questo dovremmo sempre ringraziare il Signore, no? E avere quel suo cuore, no? Finché abbiamo tempo, lavoriamo, corriamo per il Vangelo, come dice San Paolo. Facciamoci tutto a tutti, servo di tutti. Grazie. Ecco, mi dicono dalla regia che siamo arrivati alla fine, allora colgo l'occasione per augurarvi un tempo sereno, un tempo di pace, e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.